Ciao capo, bentornato.
Ciao, grazie a voi ragazzi, come state?
Tutto bene, tu come stai?
Molto bene, saluto anche gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Ogni volta che torno, perché non è la prima volta che vengo. Inizialmente ero ospite di Emanuele Dottor House Wallo Bridge. Poi mi c'ero talmente tanto affezionato che me lo sono proprio portato a lavorare con me, perché mi mancava. E ogni volta che rientro all'interno di questi studi penso, mamma mia, sembra tantissimo la radio in cui sono cresciuto quando ero bambino, ragazzino, insomma 16-17 anni nel 99. Era una RCV radio che era dal Albano Laziale, sentiva in FM, ma dentro il portone, nell'androne, uscivi
che
fuori.
Voglio dire, non è
già
mai...
non si sentiva più.
Pensa che quando siamo arrivati noi qui, che venivamo da un'altra emittente, abbiamo trovato già Lollo, Emanuele Lollo Brigida, ci ha guardato, ci ha detto, qua, pure qua, io me ne vado. E se n'è andato davvero,
l'ha fatto.
C'è rimasta la foto tua.
Hai ragione, ciao, saluto anche a te. Ma devo dire che alla fine... le radio sono tante, ma gli speaker sono meno delle radio, secondo me, perché siamo sempre gli stessi, cioè ci muoviamo dentro le varie radio anche doppi turni, ma siamo sempre noi, è incredibile.
Nonostante tutto è una raccolta di 23 racconti che descrive la realtà di oggi cercando di dare voce alle comparse troppo spesso mute. Com'è iniziata questa idea di Nonostante Tutto?
È iniziata che l'editore mi chiama e mi dice dobbiamo uscire con qualcosa. Io dico no, non voglio farlo. No, bisogna farlo perché sapete, insomma, l'avevo presentato anche da te, Simo, anche se in altre situazioni, su altre frequenze. E praticamente che succede? Che il libro va molto bene, fa circa 2000 copie, stavamo dicendo prima, quindi molto bene da un punto di vista delle vendite. E mi spiega l'editore che ogni due anni, un autore deve uscire e quindi c'è bisogno di uscire con un nuovo titolo. Io avevo il seguito di un secondo dopo l'altro che lo stavo scrivendo, non volevo affrettare i tempi, avevo una serie di altri libri messi nel cassetto che non mi entusiasmavano. A quel punto con Eleonora, la mia ragazza che è anche di là, che saluto, che ha curato tutta la parte legata agli artisti, poi ne parleremo, abbiamo deciso di prendere i racconti che avevo scritto negli ultimi 20 anni, quindi da quando avevo 16 anni fino a 36, di raccoglierli e di donarli alle persone con le illustrazioni di diversi street artist.
Facciamo un piccolo excursus della vita nella vita artistica di Gabriele Zantoni. Gabriele Zantoni inizia con il Corriere Laziale, se non ricordo male.
Sì, giornalistica. Laziale, poi sono passato,
poi
è
andato avanti
al Centro
con...
Suono, esatto. Sport. Nel 2007 sono entrato, sono stato lì diversi anni fino al 2014. Lì mi sono tolto tutte le soddisfazioni che ci si può togliere. Insomma, ho fatto due finali di Champions League, una finale mondiale, una finale europeo da radiocronista, ho raccontato l'Italia, ho raccontato la Roma, ho vinto uno scudetto primavera con la Roma, insomma diverse cose divertenti, anche tante inchieste, abbiamo fatto delle inchieste legate alle case occupate, legate alla pedofilia, abbiamo fatto diverse cose interessanti. Poi nel 2014 arriva la chiamata di Teleradio Stereo per diventare voce ufficiale della Roma, quindi prendo, parto, vado lì, sto altri 4 anni, dopodiché me ne vado, mi licenziano, insomma una serie di storie. Comunque si interrompe il rapporto e a gennaio 2019, quindi all'inizio di quest'anno, ho cominciato con Radio Rock per poi finire a Radio Italia anni 60 nel novembre sempre di quest'anno, e a gennaio cambieremo ancora, pensate.
Vabbè, poi dopo ce lo dirà in separata
sì,
sede.
Sì,
allora
sì, ho firmato i contratti, si può dire tu. Posso dire anche in diretta,
certo, allora
dire in diretta. Gli Inascoltabili, che è la trasmissione che va in onda su Radio Italia anni 60, nella quale collaboro con il dottor Nicola Caprera, con Lorenzo Carnielutti, con Elisa Rigliorio, Arianna Di Pasquale e tanti ospiti importanti, dal 7 gennaio comincerà 12:14 sulle frequenze di NSL Radio e TV.
Bravo Gabriele, guarda.
Grazie.
Io poi devo dire una cosa prima di iniziare quella che è la vera e propria intervista a Gabriele Zantoni. Io e Gabriele sono legato a doppio filo per un paio di motivi. Uno, perché è stato colui che in qualche maniera mi ha consigliato e mi ha spronato a continuare questo mestiere.
Orgoglioso.
E ha creduto in me quando nessuno ci credeva, anzi qualcuno aveva detto che lo fai venire a fare, tanto non è capace a fare radio. Uno. Io questo sassolino me lo devo togliere ogni volta che sei qui con me.
Tanto tu sei in radio e qualcun altro no.
La seconda cosa è che poi fondamentalmente è che in questo ramo, in questo campo, Gabriele Zantoni ha qualcosa che non è scontato, ovvero manca di invidia nei confronti di qualcuno. Ah. Soprattutto di una persona come il sottoscritto, che ha tenuto sotto la sua ala protettrice e ha detto secondo me ce la puoi fare, cambia solamente questa cosa. Quindi lui mi ha dato il suo numero, il numero della sua insegnante di dizione, dove vado ancora oggi, insomma.
Claudia.
Ci lega anche questa, la nostra amica Claudia, che salutiamo con un enorme abbraccio. e mi ha detto: guarda, una volta fatto questo tu puoi andare dove vuoi.
Che eccoci danno
qui. Sì, potrebbe essere anche questo il senso, però comunque adesso no, oltre
i,
a questa...
I motivi erano principalmente due, Simone. Il primo è che io sono un ex balbuziente, per cui credo che si possa fare tutto con la voce, perché io ci sono riuscito, insomma. Ah, la mia maestra, tra cui Claudia, mi ha veramente regalato un mestiere. E poi perché non mi sento così importante e così presuntuoso da poter distruggere i sogni di una persona. Se una persona sogna qualcosa, io chi sono per distruggere quella roba? Vi posso dire che deve migliorare, come è successo con te, ma tu hai fatto dei passi da gigante, ora sei molto anche più bravo di me.
Ma falla
quando l'allievo supera il maestro, giusto Fede?
La fate finito di fare,
d'accordo?
No. Siete bravi entrambi, dai.
grazie.
Torniamo a Gabriele, che poi fondamentalmente è quello il motivo per il quale il nostro Gabriele Zantoni è qui. Nonostante tutto, la seconda opera dello stesso Gabriele Zantoni, che viene scritta dopo un secondo dopo l'altro, che ripeto è stato un caso editoriale clamoroso, possiamo dire che nonostante tutto ha già esaurito le sue copie, quindi devi essere anche abbastanza, non dico abbastanza, eufemisticamente parlando, abbastanza felice di come è andata la prima stesura, la prima tiratura delle copie.
Soddisfatto, perché abbiamo concluso proprio oggi le 400 copie di prima tiratura, quindi siamo in ristampa e per Natale siamo pronti ad affrontare tutte quante le festività natalizie, anche perché in questi giorni si vende parecchio. Punto forte le 500, perché spero che di poterci arrivare entro Natale. Non è così semplice, però l'obiettivo minimo che mi ero dato, che era 1000 copie per nonostante tutto, è un po' il figliolo, quello che ti nasce un po' stranetto, capito? Che poi però gli vuoi più bene rispetto all'altro.
Una piccola differenza,
sì.
Non tanto piccola se ci pensi, però è la prima cosa che salta agli occhi. Un secondo dopo l'altro è un romanzo a tutti gli effetti, okay, è una storia a tutti gli effetti. Nonostante tutto è una raccolta di 23 racconti. Sì. Sotto il punto di vista tecnico, meramente di scrittura, come la gestisci questa cosa? Nel senso, io penso sempre che in un'opera uno metta una parte di sé. Ok, o quantomeno una parte di storie che ha vissuto intimamente, anche
vabbè,
se non
lo diceva anche Flaubert, no? Ma da Bon Paris siamo a...
Perfetto, tu puoi permetterti di citarlo,
okay.
Io no.
Vabbè, sei amici intimi con Flaubert.
Come cambia questa cosa in un insieme di più racconti, in una raccolta di racconti, piuttosto che in un romanzo?
Guarda, ti faccio ridere perché fondamentalmente, nonostante tutto, tranne il racconto che dà il titolo al libro, che nonostante tutto, appunto, che ho scritto nell'estate del 2018 a Bangkok, in viaggio con quella pazza scriteriata di Sara Di Jacopo.
Come no, che salutiamo.
E sono tutti racconti che sono stati scritti prima di un secondo dopo l'altro. Perché io non pensavo di essere un romanziere, pensavo di essere uno scrittore di racconti, come Carver, come Buzzati, non scelti due a caso così, che non ammiro
Scarzi.
Per niente, pure Scarsi. E mentre invece poi ho scoperto che la vita dello scrittore è un po' la vita dell'archeologo, no? Nel senso che tu inciampi in qualcosa, scavi, a volte trovi un ossicino piccolo così, esce fuori un racconto, a volte trovi lo scheletro del tirannosauro Rex, e a quel punto fai Tolkien, scrivi una saga così grande. Tutto dipende da quello in cui ti imbatti, questo è il mestiere dello scrittore, essere grandi osservatori prima che grandi narratori. Per cui far ridere il fatto che le persone che stanno leggendo ora, nonostante tutto, mi dicono però si vede che c'è un cambio di linguaggio, non si vede un cacchio, perché sono racconti scritti prima, quindi evidentemente ho scritto un secondo dopo l'altro con un linguaggio meno aulico rispetto a questo, meno impegnativo, meno impegnato, non lo so. Però io ho cercato di approcciarmi al romanzo, e continuo a farlo anche come consulente letterario, perché ora mi occupo anche di valutare manoscritti, dare consigli ai ragazzi giovani che vogliono fare questo mestiere. Si vede che è una costante nella mia vita, sono contento di poterlo fare, e ho approcciato il mestiere del romanziere un po' come lo scrittore di racconti, cioè ogni capitolo trasformato in un piccolo racconto, e questo ti permette di annoiarti di meno, perché poi per scrivere un romanzo ci vogliono... Il maestro King dice 3 mesi, in realtà di scrittura vera e propria sì 3 mesi, poi per quanto riguarda le idee, l'elaborazione e tutto il resto ci vuole almeno un anno, anche di più. E quello ti permette anche di romperti meno le scatole mentre lo stai scrivendo, perché poi alla fine ti annoi pure mentre lo fai, perché vuoi arrivare alla conclusione e vuoi che il libro veda la stampa, e anche hai la possibilità di avere dei capitoli interscambiabili da poter cambiare in base a come vuoi tu in fase di revisione di bozze, perché ad esempio un secondo dopo l'altro non è nato così come lo leggete in libreria, addirittura aveva un finale diverso, poi cambiato nell'arco del tempo.
C'è stato un momento in cui hai pensato di non scrivere, o meglio di non mettere su piazza, tra virgolette, i tuoi racconti, che possono essere personali, che sono all'interno di Nonostante Tutto? C'è stato un qualcosa, una sorta di leva che ti ha fatto cambiare idea sul tipo: ok, adesso metto in stampa questo, metto su piazza i miei pensieri che magari sono datati da tanto tempo?
Beh, sicuramente la qualità del racconto. Lì si parte dal primo racconto che ho scritto a 16 anni, quindi nel 99 più o meno, e... si chiama Il Castello di Carte, per arrivare appunto all'ultimo che è, nonostante tutto, scritto, come già detto, a Bangkok nel 2018. Il fatto è che volevo dare questo titolo al libro perché volevo che potesse raccontare gran parte di quello che avevo vissuto da un secondo dopo l'altro in poi, perché è stata una discesa inesorabile dalla quale mi sto riprendendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, anche grazie ad Ele. E io, quando ho scritto un secondo dopo l'altro, ero veramente al top della mia vita professionale, quantomeno lavoravo in una radio molto importante e ero conosciutissimo, il libro andava molto bene. Dopodiché c'è stata una discesa verticale, ho avuto anche problemi di salute legati al mobbing che mi hanno fatto sul posto di lavoro, quindi volevo che il libro manifestasse il fatto che alla Vasco sono ancora qua, per dire, nonostante tutto sono uscito, sono vivo, continuo a fare il mestiere che voglio fare, mi sono innamorato, nonostante tutto eccoci qui.
Nonostante tutto tu hai scritto una dedica, proprio guarda, lo sto aprendo adesso, quindi tu lo puoi vedere. La dedica è, e quindi poi adesso entriamo nel personaggio di Gabriele Zantoni, a Eleonora, la bimba che è entrata nel mondo in bianco e nero del mostro portando con sé i colori.
E il libro è in bianco e nero, pensa.
Esattamente, pensa, questi colori quanto sono stati importanti nel mettere su carta nonostante tutto?
Beh, se non ci fosse stata Eleonora, io forse non c'ero, e il libro sicuramente non ci sarebbe stato, nel senso che lei ha sopportato il mio essere teatrale. Poi per fare questo mestiere un pochettino attori bisogna essere, però teatrale inteso come termine amplificato, nel senso che se una cosa va male va malissimo, se una cosa va bene va benissimo, capito? Non c'è una via di mezzo in questo, e quindi lei si è presa i momenti di grande euforia del tipo sì, spacchiamo tutto, un grande libro, i momenti di grande depressione, basta, non esco più. Io a una settimana, Ele, credo, una settimana dall'uscita del libro non volevo uscire, ho detto no, basta, blocca tutto, bloccate le rotative, io non voglio anche le rotatorie, non voglio fare niente, non me ne frega, basta, non usciamo, anche perché abbiamo collaborato con 23 artisti ed è stato molto complicato perché siamo arrivati molto stretti con i tempi. Tipo ad agosto eravamo in vacanza al mare, io mandavo messaggi agli artisti per poter ricevere le bozze dei loro disegni, e perché gli artisti sono artisti.
Perché quindi... la cosa figa è che all'interno di Nonostante Tutto ci sono tantissime illustrazioni.
23 illustrazioni.
23, una per racconto sostanzialmente.
Una per racconto, una l'ha fatta Gemello, che è la copertina, e che aveva già curato la copertina dell'altro libro. Ormai sì, siamo amici e credo di continuare così almeno anche per i prossimi libri, se le case
editrici... bene, oltre ad essere bravo. Senti, vedevo Roberta che si sbracciava,
sì,
dall'altra parte.
Scusami,
quindi credo,
Robby,
ci sia una domanda dall'altro lato.
E anche forse Fonseca che chiede il fuorigioco.
Sì, anche chiamo la VAR.
Prego, Roberta.
Una curiosità, sì, ho letto nella sinossi che ci hai inviato privatamente che, sì, per te si è trattata anche di una scrittura terapeutica. Sì. Vorresti un po' spiegarci questo aspetto, illustrarci esattamente di cosa si è trattato?
Guarda, io non mi invento niente, queste sono cose che dicevano gli antichi greci e probabilmente anche Freud qualche anno più avanti, nel senso che i greci dicevano che tu stai bene quando riesci a... adesso non ricordo il termine esatto qual era, però c'entrava il demone, come al solito. E dicevano che tu stai bene quando riesci a far lavorare bene il tuo demone. Quindi non è che tu ti liberi dai demoni, ce l'hai sempre dentro, però riesci in qualche maniera a farli andare nella direzione giusta e a farli lavorare secondo il tuo benessere. Scrivere, che non è mai un qualcosa che deriva da una mera voglia di apparire o di un esercizio di stile, per dirla alla Ramon Queneau, per far vedere quanto si è bravi. Ma scrivere viene da un'emergenza, un po' come suonare, un po' come fare musica, viene da un'emergenza nel raccontare delle cose che stai vivendo te o persone accanto a te che tu riconosci molto vicine. Io non credo che lo diventerà, ma credo che questo libro possa in qualche maniera essere manifesto della mia generazione, dei trentenni. E quindi tutto nasce da un'emergenza, perché? Perché se il tuo demone tu lo ce l'hai dentro, lo governi con fatica. Se lo metti fuori, gli dai una forma e lo incastri all'interno delle pagine, forse è maggiormente governabile.
È un mondo strano, stregati dalla rete, ma è un mondo pregiato. Questa sera c'è Gabriele Zantoni con noi a presentarci Nonostante Tutto. Vai, Gabbo.
Vi leggo un pezzo, insomma, uno stralcio di un racconto che si chiama Campane, Campanelle e Campanacci, che chiaramente è un omaggio a Pasolini, e racconta un po' la nostra generazione. Ci tengo molto a questa cosa perché credo che da questo libro venga fuori, chiedo scusa, abbastanza bene. Allora, noi siamo una generazione ad orologeria, ma molto più simili ad uno yogurt che ad una bomba, per consistenza e data di scadenza. abbiamo contratti che non superano i 3 mesi, rapporti interpersonali che possono andare dai 90 minuti di una partita di calcetto ai 60 di una scopata a pagamento, per i più fortunati che possono vantare una certa resistenza. Poi il nulla, siamo poltiglie, inetti, impossibilità di apprendere qualsiasi tipo di posizione, talmente colti ed intelligenti da riuscire a farci mettere sotto da chi di cultura proprio non ne ha. Imperfetti, inadatti alle battaglie, figuriamoci la guerra. Drogati dai social network, la più grande arma che abbiamo tenuto in mano è stato un joypad o un dado e una personalità taroccata per i più fantasiosi. Arti finti, protesi utili a toccare una realtà che ci spaventa e che riusciamo a tollerare solo attraverso uno schermo luminoso. Dobbiamo farcene una ragione, noi non esploderemo mai.
Una fragilità generazionale, se vogliamo, che si traduce anche in un termine che è economico, che conosciamo bene, che conoscono bene quelli della nostra generazione, che è il precariato.
Precariato. È un tema che ho toccato anche nell'altro libro.
Sì, infatti.
E nell'altro libro si parla di questo professore universitario, assistente alla cattedra di lettere, quindi precario, che è costretto a subire le angherie del suo professore ordinario, e che poi nella notte in cui nasce questa figlia che si chiama Giulia le racconta quello che gli è successo nell'ultimo anno più o meno, e del fatto che lui si era innamorato, invaghito di questa, dopo una vita noiosa passata accanto alla moglie in cui aveva sempre fatto il bravo ragazzo. Infatti il titolo voleva anche essere, ho pensato anche un altro, che era volevo essere un bravo ragazzo, una brava persona, poi alla fine è uscito fuori un secondo dopo l'altro per dare il senso di precarietà, e racconta a questa figlia, Roberto, il professore universitario, di come si è invaghito di questa studentessa universitaria che poi diventa la sua stalker. Questo era il racconto di un secondo dopo l'altro, più o meno, tra colpi di scena. Il precariato, che io sostengo essere più un precariato esistenziale che un precariato lavorativo, o meglio, partiamo da un precariato lavorativo, esatto, che si è talmente tanto insinuato nelle maglie della nostra vita da trasformarci in precari esistenziali. Abbiamo paura di impegnarci in relazioni, abbiamo paura anche di fare l'abbonamento al telefono, che 2 anni ti dura, madonna, 24 mesi come farò, se poi mi stanco. E abbiamo paura a prendere animali perché non sappiamo se poi possiamo tenerli, anche se i gatti poi io e Simone li teniamo, anche non solo i gatti ma anche i cani, e abbiamo paura di tutto, e credo che molto derivi da questo precariato, da questi contratti a tempo, 6 mesi, un anno, 7 mesi, quando addirittura ci arriva poi la possibilità di prendere un contratto a tempo indeterminato, ci caghiamo sotto, cioè diciamo forse no.
Il precariato emotivo, il sì, precariato esistenziale è una logica conseguenza, quasi come se fosse una sorta di evoluzione darwiniana, ma involuzione in questo caso, del precariato economico e sociale che ci viene imposto a livello generazionale,
sì,
o di fatto è spirito d'adattamento?
No, è assolutamente così, è una conseguenza, perché la società ci spinge a stare sempre più soli. Per quale motivo? Perché se stai solo consumi di più, nel senso che se io e te stiamo insieme compriamo un frigorifero, una camera da letto, sì, un affitto, certo, di casa. Se siamo soli dobbiamo spendere per 2 volte, sia per me che per te. Per cui, chiedo scusa per il malanno di stagione, per cui c'è quasi un sistema alle spalle che ti porta a fare questo, ok?
Ti porta ad isolarti.
Ti porta ad isolarti, a stare sempre più solo, a consumare sempre di più, ad essere sempre più malato, a prendere sempre più psicofarmaci, a bere sempre di più, a drogarti sempre di più, perché poi non è che dobbiamo negare l'evidenza, esiste anche questo, a parte quello che dice il nostro ministro, ex ministro dell'interno Salvini, sì, che ha fatto questa grande battaglia, oh ragazzi, certo, adesso sì che le droghe non saranno più in questo paese.
Per fortuna, il famoso stato spacciatore.
No? Sì, per fortuna no, ma a me la cosa che fa impazzire, faccio una parentesi, è che se si parla di faccio un esempio, Cranio Randaggio, che ora ricorre, okay, l'anniversario, no? Sì. Sabato prossimo della nascita, è morto ormai 3 anni fa, è morto drogato, ok,
sì, diciamo rapper uscito da X Factor,
sì,
talentuosissimo,
sì, non l'aveva fatto, l'aveva fatto fino a
un certo punto,
sì, non è arrivato ai serali, comunque bravissimo, a 20 anni aveva una capacità di scrittura pazzesca,
sì,
ok, muore impasticcato dentro casa, poi una casa di persone della Roma bene, tra l'altro, sì, non dentro un centro sociale. E quindi si comincia a dire e dagli al drogato, e dagli, perché quello se l'ha drogato. Poi però a scuola le persone che dicono queste cose hanno i figli che studiano i poeti maledetti, che erano drogatissimi. Cioè. Allora, siccome te lo dice il sistema che si possono studiare degli studi, ma il ragazzo che muore impasticcato era un drogato. Vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Però sì, effettivamente è proprio così. Cioè, è una conseguenza di quello a cui ci hanno costretto. Una volta parlavo con la mia psicologa, non mi vergogno a dire che vado da lei.
No, perché c'è bisogno, magari... tutti andiamo dallo psicologo.
Vedi, li stiamo arricchendo.
Noi veniamo qui.
Io faccio entrambe le cose. Comunque, detto questo, mi diceva che da studi fatti in psicologia l'adolescenza si è allungata nell'arco della vita di una persona. Cioè non termina più a 18 anni, ma finisce dopo i 30. E quindi io mi domandavo, ma siamo noi, perché magari nel medioevo si moriva a 40 anni, no? Quindi potrebbe essere un'evoluzione naturale della cosa. Oppure siamo noi che ci divertiamo a essere degli eterni Peter Pan, visto che ci piace utilizzare questo tipo di termine. Poi mi giro e vedo persone come voi, persone come loro, i miei amici storici, le mie amiche che hanno studiato, si sono laureate. La mia ragazza Eleonora, che è un architetto, che deve fare a sportellate con questi dinosauri.
Il sistema vetusto.
Sì, questi dinosauri che non solo non ti permettono di guadagnare, quindi non ti permettono di costruire, non ti permettono di avere famiglia, non ti permettono di avere figli, perché solo un pazzo farebbe un figlio in questo momento.
Sono d'accordissimo.
E non solo non ti permettono di fare questo, ma ti umiliano pure.
Ti tengono al gioco.
Ti continuano a dire che tu non sei preparato, che non hai studiato, che non hai fatto. Noi siamo la generazione che è stata veramente presa per il culo da tutti e noi ci abbiamo creduto, perché siamo cresciuti, come dice Lucio Leoni, no? Nella canzone M&M, abbiamo giocato, finché ce l'abbiamo fatta più, perché era proprio esattamente così. Ma noi siamo cresciuti con il pisolone, con le Lenny Candy, le Lenny Kelly.
Ma in merito a ciò io volevo farti una domanda. Proprio perché questa società ormai ci induce a laurearci, trovare lavoro e tutto quanto, c'è chi come te, ma in mezzo anch'io, ci metto in mezzo tutti noi che comunque siamo qui e raggiungiamo una passione. Tu sei l'emblema della persona che comunque ha voluto raggiungere la propria passione. Quindi quando è che hai capito che la tua, tra virgolette, missione era quella di scrivere, quindi non era più una passione ma doveva diventare la tua professione?
Guarda, probabilmente dopo che è uscito il primo libro, nel senso, io ho sempre scritto da quando avevo 16 anni, ma con poca velleità di pubblicazione, anche se poi scherzando con gli amici in diretta dicevo sempre che ero uno scrittore prestato al giornalismo, ma semplicemente perché avevo una penna e me ne accorgevo differente rispetto agli altri. I giornalisti non sono così famosi per come curano la parola o il periodo. Dopodiché, quando ho cominciato a capire che i personaggi che avevo in testa, quelli di un secondo dopo l'altro, erano diventati personaggi di tutti e qualcuno mi diceva questo sembra mio cugino, quello sembra mia sorella, eccetera, ho detto diavolo, forse c'ho qualcosa da dire, qualcuno mi sta a leggere, mi sta ad ascoltare. E quindi mi sono analizzato, ho cominciato a dire che cosa posso dare alla comunità. Anche il fatto di fare consulenza letteraria non è tanto per guadagnare, perché poi si guadagna veramente poco, ma è per la possibilità di, come è successo con Simone anni fa quando voleva fare la radio, di permettere alle persone di raggiungere, di perseguire e di conquistare il proprio sogno. Perché in un momento in cui veramente l'autoaffermazione lavorativa è qualcosa di molto distante, allora, scusate le parolacce, sti cazzi, cioè,
sei a casa qui.
Ok, andiamo dritti verso quello che vogliamo fare. E quindi esisteranno, come succede a noi, tante persone che fanno i baristi, i tassisti, i consulenti letterari, ma i venditori di telefoni all'interno di negozi, che poi in realtà sono grandi musicisti, grandi scrittori. Prima mi ci crucciavo e dicevo chissà quanti Foscolo, quanti Alanis Morissette, quanta gente non ascolteremo perché sono sovrastati da youtuber, da influencer, l'altro giorno ho visto intervistata Floriana dal Grande Fratello.
Ancora?
Pensavo ci fosse, cioè, che ci avesse lasciato con la Roma nel cuore, invece no, è lì. E non capivo il motivo per il quale voi vi capita mai che vedete un programma tipo la D'Urso, stanno parlando di una persona come se la conoscessero tutti e tu non sai chi è?
Sì.
Cioè,
sì.
Non frequento, però immagino.
Sì. E dicono volta. Perché c'è Mario Rossi e ne parlano come se ne parlassero di Trump. E tu dovresti conoscerlo. Ma io mi giravo.
A me capita proprio dei programmi. Cioè mi parlano di un programma e io non
anche
so di cosa si tratta.
E quindi prima mi ci crucciavo su questo fatto di quanta gente era costretta a fare altri mestieri e ora evitando di arrivare a realizzare i propri sogni. Invece adesso no, credo che sia una spinta importante, anche perché c'è una regola non scritta nel mondo dello spettacolo, che è quella secondo la quale, la regola Max Pezzali la chiamo io, secondo la quale quando tu hai finito di raccontare i cazzi tuoi esci fuori da Pavia e non sai più che dire. Lui una volta uscito fuori da Pavia al Jolly Bar, amici sua,
la 883,
sì, i flipper, le cose, la donna che gli mette le corna, quella che non ci vuole uscire, che sei un mito, ha finito di raccontare.
Pensa, però si è sposata l'amica sua.
L'amo molto deluso. Vedi? Perché io per una vita ci ho creduto a quello che ha detto. Poi, noi siamo tutti, ma potevamo essere felici con Max Pezzali alle spalle? Vabbè. Cioè noi siamo cresciuti con gli 883, ma c'è quella canzone che si chiama Tutto va come deve andare.
Come no? Come no?
C'è sta scena tristissima iniziale di lui che sta su sto peugeottino, lo sorpassa uno con il motorino, lo deride pure che se ne va nel cielo.
Il famoso peugeottino che arranca in
bravissimo,
salita,
no? Tossisce, si ferma, riparte. E io dice tra me, pensavo, vabbè, ma noi non potevamo nascere felici, perché cioè, non potevamo crescere felici, perché ascoltando sta roba ti entra nelle vene.
Sicuramente la felicità però ci arriva leggendo nonostante tutto. Perché? Perché poi la particolarità di questo libro è che a ogni racconto c'è prima o dopo c'è un disegno.
Sì.
Quindi viene comunque viene messo su carta, viene messo su disegno quello che è poi fondamentalmente un racconto. Prima di tutto però c'è la prefazione, anzi ce ne sono due di prefazioni, sì. Perché c'è Emanuele Galoni.
Ah, che io amo la follia, voi sapete, è stato anche vostro ospite con uno showcase, lo so, qualche tempo fa. E
poi però c'è un personaggio che è entrato nell'immaginario collettivo, che è Francesco Montanari.
Francesco Montanari, che per me rimane sempre però il marito della Delogu, io questo ci tengo a dirlo, cioè non è che lui è libanese.
Lui è quello.
Purtroppo anche per lei, porca miseria.
Lasciami stare, non ne parliamo.
Ora però la domanda che ti faccio è, al di là della prefazione che hanno fatto questi due importanti personaggi, è per te è più sentimentale rileggere quello che hai scritto tempo fa o vederlo disegnato?
Guardi, non l'ho più.
Cosa ti colpisce di più?
L'ho riletto per lavoro perché dovevo trovare degli errori, però non l'ho nemmeno trovati. Perché poi, quando la gente mi diceva, poi vedrai il tuo libro quando uscirà, ti stancherai, ma che stai dicendo? È un figlio, invece alla fine ti rompi le palle per davvero, lo lanceresti nel cielo. Io non vedo l'ora che arriva venerdì sera, che finiamo queste presentazioni e ce ne andiamo tutti a vivere il Natale, perché sono devastato dalla vita in questi ultimi due mesi. Mi sono sbattuto per il Lazio.
Abbiamo letto sul tuo.
Sì, e non è nemmeno finito.
No, sul tuo profilo. Non è sbatterti per il Lazio.
Sì, sì. Ho fatto poco.
No, abbiamo letto sul tuo profilo Facebook, praticamente sei più impegnato di Donald Trump.
Sì, io faccio le stesse interviste di Matteo Renzi.
Pensa, però con più senso.
Con Italia Viva. Però detto questo, mi piaceva più che vedere il racconto rappresentato da queste penne, che sono penne importantissime. Ora, per chi è appassionato di street art, parlare di Luca Maleonte, di Sabrina Dan, di Solo, di Diamond, è un qualcosa di gigantesco. Quando io ho chiamato Luca, che poi è un amico, per chiedergli, guarda Luca, mi servirebbe questa cosa qui, scusami, sono a Taipei, sto facendo un muro per Bulgari.
Vabbè, scusa,
quando torni ci risentiamo.
Quando hai finito puoi mettere qualcosa su A4.
Per beccarlo, tu non hai capito cosa ho dovuto fare. l'ho trovato a San Lorenzo che stava sfrescando un muro e in una pausa prima di partire per Parigi. Guarda, un delirio. Non ti dico Moby Dick, che è uno degli autori più importanti legati alla Green, no? Quindi lui si firma sempre con questo capodaglio, con questo... Capodaglio, sì,
Capodoglio.
Ho sbagliato con l'amico giornalista. Capodoglio, con questa balena, eccetera. E anche lui difficile andare a pescare tutto il resto. E quelli che fanno i disegni, poi lo fanno, no, guarda, lo cancello questo, non mi piace, faccio quest'altro, te l'ho fatto a colori, te l'ho fatto in bianco e nero. Stavo diventando cretino, sono arrivato a una settimana che me ne mancavano un paio. Per fortuna siamo riusciti anche a trovare artisti molto rapidi nel realizzare disegni, tipo Luca Laurenti, che non è il cantante di Bonolis, ma è l'illustratore di Rolling Stone. Per cui ho lasciato a loro carta bianca totalmente, non ho messo bocca su nessun tipo di illustrazione e mi è piaciuto intanto lavorare con questi mostri sacri e poi dare anche la possibilità ad alcuni ragazzi molto giovani, tipo Francesca Rachipi, e le ho detto bene? Francesca Rachipi, ok, perché sbaglio sempre, e Marianna Guerra e tanti altri ragazzi che hanno appena finito il liceo, che stanno cominciando l'accademia di Belle Arti, di poter esprimersi attraverso queste pagine. Quindi è stato un modo per essere soddisfatto io di lavorare con queste persone e fare rete, cioè darci una mano per poter emergere tutti.
Una domanda prettamente da storica dell'arte, qual sono?
Ale.
Insomma, a proposito di disoccupati. Questa collaborazione con gli artisti, come è stata vissuta? Proprio a livello di rapporti, come rintracciarli?
Guarda, è stato molto utile, molto utile Instagram, nel senso che io leggevo, guardavo delle foto su Instagram, gli scrivevo in privato, gli spiegavo il progetto e devo dire che quasi nessuno mi ha detto no, forse nessuno. E alcuni erano già amici, perché ad esempio avevo già collaborato con Gemello, per la copertina, per quanto lui non sia proprio uno street art artist, ma più un pittore, aveva già collaborato alla copertina del primo libro, avevamo scritto anche delle cose insieme. E conoscevo Diamond perché aveva fatto un ritratto di Eleonora, conoscevo Solo perché tramite amicizie nel mondo della neogastronomia l'avevo conosciuto, e Luca perché era un tifoso della Roma che mi ascoltava quando trasmettevo a Teleradio Stereo ed eravamo diventati amici in questa maniera. Il resto li ho contattati tramite i social e poi ci siamo incontrati.
Ero abbastanza curiosa anche di questo aspetto di Luca Maleonte, che sì, di lui ha un murales a pochi metri da casa, quello famoso del Capitano, quindi...
quello che sta via Farsalo,
sì,
vedi, vecchio a chi?
Esatto. E poi anche a Piazza Ragusa, quello che fece, sì, a proposito per la Nike.
Sì, assolutamente, lì nello spazio il Ragusa,
sì,
Off.
Sì.
A livello musicale...
Beh, Luca è grandissimo, scusami.
No, figurati. A livello musicale spesso in alcuni album c'è la cosiddetta traccia nascosta, no?
Certo.
E nonostante tutto, se non proprio una traccia nascosta, c'è un filo conduttore, un qualcosa che magari non ci si può attendere o non si percepisce subito, che però lega, se non tutti e 23 i racconti, gran parte o una sorta di sottotrama.
Allora, intanto nasce un personaggio che io ho creato e al quale tengo tanto, che è il personaggio del non vincente. Non sono cose geniali, sono cose che però mi piace sottolineare. Il non vincente è un tipo della nostra età, insomma, un ragazzo che non è che non vince mai, cioè ogni tanto vince pure, no? Però o fa delle vittorie, ottiene delle vittorie che sono veramente effimere, le classiche vittorie di Pirro, cioè. Oppure... raggiunge un risultato e si accorge che non... che è talmente solo e nessuno ha assistito a questa cosa che non può raccontarlo a nessuno
e neanche,
ecco,
a goderne appieno.
Esattamente. Ecco, il non vincente è, in un gergo calcistico che ci capiamo, è l'attaccante da 2-0, cioè quello che al 90esimo okay, far 2-0, sì, ma ormai la partita era già stata messa in cascina, sì, chiude il risultato perché l'Hernan Crespo, ok, della vita. E c'è anche un po' di calcio all'interno del libro, perché non volevo nascondere questa mia parte personale, anche professionale, della quale non mi vergogno assolutamente, per quanto mi abbia fatto soffrire e non poco, e ho scritto due racconti, li ho pescati da due altre raccolte a cui avevo partecipato. Uno è su Fabio Junior e si chiama l'Uragano Blu e si chiama Bestemmie, Lacrime e Saudaci, e lì ho mischiato due storie, poi magari se volete ve le racconto. E un'altra invece è un racconto che avevo scritto per la Roma quando collaboravo con la famiglia Viola per la rivista, che si chiama Questa è tutta un'altra storia, in cui racconto in maniera impersonale il modo in cui nasce il mio amore per il calcio, con un gol di Rudi Völler al Bremby al 91, al 90esimo,
che poi quello che non si è mai capito se fosse stato lui o Rizzitelli a spingerlo, per me l'ha fatto Feller. Laura, vai.
Invece una domanda da aspirante fotografa: hai mai pensato di riportare in fotografia i personaggi dei tuoi racconti?
No, perché non so fare le fotografie,
no,
e devo dire che
farle fare da un
E non le so nemmeno immaginare, però mi piacerebbe collaborare con un fotografo, e non è detto che questa cosa non avvenga, perché ad esempio avevo voglia di raccontare, per dire, delle storie particolari legati a posti particolari, immortalando questi posti con delle fotografie.
Va
questo
bene,
è uno
poi
dei
ci
progetti.
Mettiamo d'accordo allora.
Ok, questo è uno dei progetti che avevo in mente, anche perché poco tempo fa, gli faccio pubblicità, è uscito un libro fotografico, secondo me molto bello, di un mio carissimo amico, quasi un fratello, che è Matteo Casilli, sempre con l'Erudita, è uscito con la mia stessa casa editrice, ha fatto questo libro fotografico molto bello sul Pigneto. Comunque, visto che ogni libro ha una colonna sonora, il seguito di un secondo dopo l'altro, che però non sarà nemmeno un seguito, cioè rincontreremo alcuni personaggi, non vi annuncio niente, però... E diciamo che la colonna sonora portante di quel libro è I Miss You dei Blink.
Oh, vedi. A maggior ragione
si piange forte. No, per quanto riguarda il racconto su Fabio Junior, che si chiama appunto Bestemmie, Lacrime e Saudaci, io, come spesso capita, no, cerco di mettere in pagina, come faceva un po' Picasso nei quadri, tutti i pittori, insomma, tutti gli artisti mettono su tela o su carta o in musica quello che hanno vissuto, edulcorandolo, cambiando i nomi dei personaggi, i mestieri dei personaggi, per non farli riconoscere, e poi si riconoscono benissimo, chiaramente. E quindi mi venne chiesto di partecipare a questa raccolta di racconti che si intitolava Ma chi avemo preso, e aveva al suo interno gente del calibro di Bartelt, di Pivotto, di Dalmoro, di Servidei, sta gente qui. Io mi sono preso Fabio Junior perché era un mio mito adolescenziale. Per chi non se lo ricordasse, Fabio Junior arriva in un gennaio freddissimo del 99 comprato dal presidente Sensi tipo a 70 miliardi di lire all'epoca, ancora c'erano, come un grossissimo crack, fa 5 partite, fa schifo e lo rimandano a casa sua.
Io ricordo sempre Zeman che alla conferenza stampa disse: e questo chi è?
No, non solo, Zeman disse una cosa molto bella, che era: non sa colpire di testa, non sa calciare, non corre, non c'ha lo scatto, non c'è il dribbling, però è un buon giocatore. Cioè, no, l'hai ammazzato, se facesse il portiere probabilmente.
Poi come quando gli devono presentare una ragazza: ma com'è, è bella, è simpatica,
è un tipo, e peggio ancora
è un tipo, però è simpatico, tipo.
E quindi ho raccontato questa storia di questo giornalista che torna nel giornale in cui è cresciuto, però ci torna da direttore, perché il CDA lo ha assunto come direttore. La prima persona che gli si presenta è uno stagista che gli dice che con il vecchio direttore, che era stato anche il suo direttore, avevano messo in atto questa rubrica nel parlare di meteore, e gli cita Fabio Junior. Lui ricorda che aveva cominciato a pensare di poter fare il giornalista perché, lavorando all'interno di un ristorante, aveva avuto come ospite Fabio Junior, che gli aveva firmato la famosa cassetta, quella videocassetta, la VHS, che poi mi ha pure rivista.
Io pure quella di Tomic.
Sì, quella, anche, quella la devi mettere veloce con il fast forward, perché così sembra normale, in realtà va lento.
La cosa che ricordo meglio, perdonami se ti interrompo, di Tomic fu quando Capello lo sostituì in un amichevole con Claudio Amendola. Te lo ricordi?
No, questa cosa non me la ricordo.
Capello lo sostituì, fecero un amichevole, credo oltre Fontane o proprio nei campi di Trigoria,
Claudio Amendola,
dove c'erano anche i VIP della Roma, e Tomic finalmente poteva giocare, l'ha sostituito con Claudio Amendola.
No, comunque questa storia qui, e praticamente ho mischiato due storie, la mia personale e di mio papà in particolare, è una storia che invece mi ha raccontato Riccardo Calopeira all'epoca quando lavorava a Teleradio Stereo, che saluto. E che succede? Che Riccardo era uno degli accompagnatori, conoscendo il portoghese, dei brasiliani. All'epoca si poteva ancora fare, Trigoria non era questo fortino inaccessibile come è adesso. Quindi organizzano questa cena e lui porta in macchina Zago, Aldair e Fabio Junior, scusami, e Cafu, erano in quattro, più Riccardo. Entrano in questo locale, Riccardo, pensando di fare cosa gradita, mette un CD della sua musica brasiliana, e Fabio Junior esplode in un pianto inconsolabile perché era lontanissimo da casa sua, e Cafu si incazza come una biscia, gli fa: ma come, noi stiamo lavorando perché questo qui possa essere felice, tu ci stronchi in questa maniera. E quindi lo ha inserito all'interno del racconto. Altra storia: nel 95, in piena fase New Age, con tutte queste persone che stavano fuori per la religione asiatica, concezioni indiane della vita, andava fortissimo James Redfield, no? Con la profezia di Celestino, sta stronzata, tutte queste cose qui. Mia madre chiaramente viene colpita in pieno da questa ondata New Age, e decide, mia madre che non era mai uscita da Marino fondamentalmente, perché io vengo da lì, con mio padre, di andare in India, ok? Ma non di andare a Bombay, di andare in un posto che sta in culo al mondo, che si chiama Putta Party, che è tipo piccolo così, piccolissimo. E due persone di 35 anni, più o meno della mia età adesso, con due figli grandi, io avevo nel 95 12 anni, quindi mio fratello ne aveva 7-8, e partono, prendono 7 aerei, non avevo mai preso un aereo, prendono 7 aerei e arrivano lì a Putta Party, da questo santone che forse ne avete sentito parlare, si chiamava Sai Baba, poi
come no,
ok, certo. Vestito d'arancione, diceva di essere la reincarnazione di Cristo, un po' di storia. Voi immaginate questa storia vista da un ragazzo di 12 anni che faceva le scuole medie, quando i miei tornano dall'India, io ho questa immagine di queste porte scorrevoli di Fiumicino che si aprono, esce mia madre eterea, cioè camminava a un metro da terra con il suo terzo occhio, distribuiva fiori, cose, felicità, sesso libero, non so, droghe, cose, dietro un signore smagrito, tutto la barba, mio padre sfondato dall'esistenza, e papà, non vi dico stupidaggini, non ha parlato per 40 giorni, cioè mio padre è un tipo molto loquace, simpatico, insomma io ho preso molto da lui, e non ha parlato, non parlava, quindi noi tutti preoccupatissimi, papà non parla, fino a che ha ripreso a parlare, non vi dico stupidaggini, a un gol di Marco Del Vecchio alla Juventus al 90esimo. Quindi sto tipo
terapeutico,
sto tipo muto, a un certo punto segna Del Vecchio e sento un urlo liberatorio alle mie spalle, mio padre che aveva ripreso a parlare, e ho inserito questa storia nel racconto. E però modificandola, perché sto padre, tornato dall'India, non parla, si mette insieme al figlio a vedere un famoso Fiorentina-Roma che Davide ricorderà 0-0.
0-0 con Fabio Junior che mangia il gol in contropiede.
Bravissimo.
Su Tondo.
Davanti a Tondo.
E nel momento in cui arriva davanti al portiere e gli cedono le gambe, il padre bestemmia. E qui, quindi ritorna la parola con la bestemmia, perché volevo mettere in contrapposizione la grande religiosità asiatica dell'India con la bestemmia nuda e cruda di fronte ad una partita di calcio. Questo è quello che ho fatto all'interno del racconto.
Gabriele Zianton, e il suo Nonostante Tutto, dove lo possono trovare?
Allora, intanto in tutte quante le librerie fisiche, quindi Feltrinelli, dove volete, Mondadori, sicuramente su Amazon, su IBS, su Feltrinelli, su librerie universitarie. Se volete farvi una chiacchierata, prendervi un caffè e quant'altro, noi venerdì sera con Giovanni Romano, Daniele Carboni, Marco Muscarà saremo da Sinestetica, Viale Tirreno 70, presenteremo i nostri due libri, il mio Nonostante Tutto e il libro di Daniele, Giovanni e Marco, altra raccolta di racconti dedicata al calcio, che si chiama Testardi senza gloria, per cui se volete è l'ultimo appuntamento del 2019.
Quindi signori miei, approfittatene di questo libro, regalatelo, come ho detto anche prima, lasciatelo sotto l'albero di Natale. Gabriele Zantoni, Nonostante Tutto. Gabbo, grazie.
Grazie a voi ragazzi.
Veramente che il 2020 ti possa regalare tante gioie che meriti veramente di cuore.
Anche a voi, siete molto bravi, vi ascolto sempre, vi fate tanta compagnia.
A tal proposito, io prima da amico, da ascoltatore, bravissimo, lascio spazio agli altri. da ascoltatore, da amico, io l'ho ascoltato tantissimo per le sue radiocronache. Ci lasci un jingle così almeno lo montiamo, però mi devi fare una cortesia. Mi devi dire il tuo rete, io impazzivo, esultavo come un maledetto, anche se eravamo tipo, non lo so, a metà campo. Allora, quindi inventa, allora,
Laura,
su bianco.
Laura, Roberto, Federico, Simone, Davide, aggiungiamo qualcun altro?
No, cioè, è Emanuele,
è vero, Emanuele.
A te.
Vado?
Vai.
Siamo giunti al 44esimo di questo secondo tempo, 0-0 tra Stregati dalla rete e resto del mondo. Da questa partita deriva chiaramente, dipende il destino dell'umanità. Parte subito l'impostazione di Federico, che lancia il pallone per Roberta, controllo, dribbling, suggerimento centrale per Laura, palla in profondità per Davide Calcabrina, palla stoppata, colpo di tacco per Maurovic, è solo rete! Simone Maurovic al 90esimo, esplode lo stadio, Maurovic se ne va sotto la curva, mostra subito la maglia della Croazia che ha sotto quella di Stregati alla rete per dire io sono qui e ci rimango, 1-0.
Ragazzi, io l'ho vissuta. Okay. Io l'ho vissuta. Gabriele Zantoni, grazie.
Grazie a voi ragazzi, buon lavoro, ciao a tutti, grazie mille.